grazie, e grazie a tutti, voi per l'attenzione. È stata una sessione molto intensa, quella precedente, quindi adesso diciamo, a me è stato chiesto di fare questo, cioè di provare a dare uno sguardo un po' più largo, soprattutto al contesto che stiamo attraversando, perché chiaramente questo attacco ai territori che voi avete descritto benissimo è iniziato già da un po', non è nuovo, non è di adesso, però la fase in cui stiamo entrando è una fase un po' diversa, quindi proviamo un attimo a vederla assieme e proviamo anche a vedere alcuni dei grandi progetti che questo governo in particolare sta promuovendo, a partire dal piano Mattei, di cui forse avete sentito parlare, qualcuno l'ha nominato anche poco fa, e delle principali false soluzioni che questo governo sta promuovendo, ma anche queste non sono nuove di adesso, sono un po' figlie di questa fase storica. Quindi, per partire un po' dal tema che si collega forse a quello di stamattina, per capire un po' il contesto è sempre importante capire che tipo di modello serve, no? Questo modello energetico che voi stessi avete un po' alla volta descritto e ricomposto, partendo dalla presentazione del professor Tartaglia fino a collegare tutti gli interventi che sono stati fatti fino a poco fa. E cioè è un modello in cui l'esistente permane identico, cioè tutto quel mondo che in teoria qualcuno dice vorremmo decarbonizzare permane uguale, e si aggiunge tutto quello che voi avete descritto, cioè si aggiunge una nuova ondata di attacchi ai territori in Italia, non solo in Italia, per diciamo una fase ulteriore di attacco alle risorse, attacco ai territori, attacco alla vita e forse una rigenerazione del modello che viviamo. Se guardiamo però alla narrazione, che è abbastanza interessante secondo noi farlo, vediamo come mentre ad esempio nel 2015 si iniziava, istituzioni e grandi aziende iniziavano a dire che effettivamente sì, bisogna decarbonizzare e il gas sarà la soluzione per farlo, e quello che è successo dopo è che con la presentazione del Green Deal europeo e di tutta una strategia che sembrava andare in una certa direzione, in molti anche con grande ottimismo hanno detto ah no, ok, la strada è questa, bisogna appunto investire sulle rinnovabili eccetera, e in qualche modo ci salveremo. In quella fase lì, quella è stata la fase in cui c'è stata questa grande spinta ad esempio all'idrogeno, quindi si diceva ok, la transizione al gas, ma adesso bisogna cercare di fare un altro passaggio, che è un passaggio proprio a una nuova economia dell'idrogeno. E tutto questo, cioè comunque, se noi guardiamo con attenzione il tipo di proposte che venivano portate avanti, non toccava in nessuna maniera la struttura di potere del modello estrattivista, cioè era lo stesso modello che stava cercando una nuova strada, una nuova narrazione, no? per riproporsi. Nel 2022 cambia qualcosa, perché ovviamente c'è l'invasione russa dell'Ucraina, inizia questa nuova crisi del gas, non abbiamo più gas, che dobbiamo fare, non bisogna fare, e quindi la narrazione cambia, cioè non si parla più di phase out del gas, ma si dice che bisogna uscire dal gas russo, quindi solo il gas russo diventa un problema. All'improvviso il gas che viene dagli Stati Uniti, che viene liquefatto, trasportato via mare, eccetera, è la nuova soluzione, ma è la stessa minestra, diciamo, si passa da dipendere da un blocco a dipendere da un altro, si aumentano peraltro le emissioni complessive, se uno ha solamente quell'ossessione lì, il passaggio al gas liquido è stato un disastro dal punto di vista ambientale e sociale. E poi succede che appunto da parlare di decarbonizzazione si inizia a parlare invece in maniera molto più forte di sicurezza energetica, cioè questo tema della sicurezza è quello che in qualche modo inizia a giustificare tutte le scelte. si inizia a parlare assieme di gas e idrogeno, quindi non è più l'idrogeno che sostituisce il gas, ma è facciamoli tutti e due, tanto va bene, e soprattutto si inizia a vedere questa spinta fortissima a dire non bisogna più aspettare, bisogna fare in fretta, quindi fast tracking di tutte le procedure, cioè se c'è una procedura via va semplificata, bisogna dimezzare i tempi, se non c'è la procedura via è perché comunque è una situazione di emergenza, per la sicurezza energetica bisogna fare anche senza la valutazione di impatto ambientale, eccetera, eccetera. E quindi abbiamo visto questa tremenda riduzione degli spazi di partecipazione che sta un po' sullo sfondo di quello che avete raccontato anche voi. Questo, di tutto questo è completamente pervaso sia il IPNIEC, cioè il Piano Nazionale Energia e Clima, sia ad esempio la strategia nazionale sull'idrogeno, non so quanti di voi hanno visto, però è stata pubblicata anche quella a novembre dell'anno scorso. Il passo successivo che può essere interessante per questa discussione è proprio quello degli ultimi mesi, cioè da quando è uscito questo report pubblicato da Draghi, che noi malauguratamente conosciamo bene, e che è appunto un report che parla di competitività, non più di concorrenza, e in maniera molto esplicita dice dobbiamo aiutare le imprese europee perché abbiano accesso al credito, perché non debbano patire i rischi di investimenti che dovranno fare, e quindi dobbiamo in tutti i modi utilizzare la finanza pubblica, il supporto pubblico che abbiamo per aiutare le imprese europee in questo contesto di competitività appunto globale. Quindi rendiamole competitive. Di che imprese si parla? Ovviamente delle più grandi. Ma neanche troppo tra le righe Draghi dice dobbiamo costruire un esercito europeo, dobbiamo rilanciare quel tipo di settore. Infatti a distanza di poco questa cosa l'abbiamo iniziata a vedere mentre si manifestava. E oltre al Draghi Report, che comunque anche rilancia anche il tema delle semplificazioni, c'è pure quello del Clean Industrial Deal, cioè di questo nuovo accordo europeo per rilanciare l'industria. Principalmente si parla appunto di un piano di competitività e decarbonizzazione dell'industria europea, che però se uno lo guarda attentamente non è un piano ad esempio di decarbonizzazione, anche se lo dice, è un piano commerciale, cioè è una nuova agenda commerciale che in questa fase di equilibri che cambiano e che lo stiamo vedendo sotto i nostri occhi ogni giorno, e l'Unione Europea dice dobbiamo assolutamente aiutare le nostre aziende, quindi piano commerciale delle aziende europee e italiane di bandiere orientate proprio a ridefinire il loro ruolo in una scala globale. Questo si porta dietro un sacco di cose, si porta dietro ovviamente Rearm EU, che è avvenuto immediatamente dopo, per cui 800 miliardi secchi così per riarmare tutti gli eserciti europei, e ci porta appunto a una situazione in cui cioè vediamo che l'Europa in qualche modo cerca di ridefinirsi e di capire come riposizionarsi su questa scala globale. E il grande piano del governo italiano è il Piano Mattei. Il Piano Mattei è un piano che appunto è stato lanciato nel 2022, appena il governo Meloni si è insediato ha iniziato a parlarne, e praticamente cerca di fare la sintesi tra questi due livelli, cioè da una parte ci serve più gas, da dove lo prendiamo, dall'altra parte il tema migranti, migrazioni, che comunque è la grande ossessione di questo governo e non solo. Quindi la supersintesi è proprio in questo piano, che dice noi, cioè sicurezza energetica prima di tutto, però anche troviamo una maniera per iniziare a fermare questo flusso di persone che continua ad arrivare verso l'Europa, e lo facciamo assieme ai governi africani, perché vogliamo superare appunto queste logiche del passato e trovare nuove forme di partenariato, eccetera. Quindi una retorica che è veramente costruita in una certa maniera e che si porta dietro ovviamente un contesto in cui nel frattempo continuavamo a firmare nuovi contratti bilaterali come governo italiano l'accesso alle risorse, quindi principalmente gas, tantissimo gas, rilancio delle estrazioni in tutti questi paesi, rilancio dei progetti di liquefazione del gas per venderlo all'Europa, ma non solo, anche su scala globale, e guarda caso la maggior parte dei paesi con cui il governo italiano in particolare ha cercato di stringere queste relazioni sono paesi dove ovviamente è presente Eni, quindi Eni estrae, Eni ha i contatti, Eni rilancia anche la propria produzione e i propri interessi. Nel frattempo, sullo sfondo di tutto questo è che la domanda di gas è in calo in Italia, è in calo a livello europeo, eppure si continua a investire nella costruzione di terminal per la ricezione di questo gas. Quindi in Italia abbiamo visto Piombino, abbiamo visto Ravenna e ci sono anche altri progetti che sono sullo sfondo. Quindi un po' questo approccio paternalistico, la cosa curiosa del Piano Mattei è che sembra una narrazione diversa, ma in realtà non fa altro che riconfermare tutto quello che è la relazione di potere tra l'Italia e questi paesi che comunque sono inquadrati come fornitori di risorse. Quindi non cambia niente. Da dove vengono le risorse del Piano Mattei? Anche questo è interessante perché non ci sono risorse nuove, ci sono risorse già stanziate o per il Fondo per il Clima o per la cooperazione allo sviluppo, che ha tutti i suoi limiti, ma comunque è considerata almeno un riconoscimento in qualche modo degli obblighi che il nostro governo ha verso questi paesi. E quindi non ci sono risorse nuove, quello che cambia è che nel frame del Piano Mattei viene riorganizzata la collocazione di questi soldi e l'elemento che diventa centrale è appunto ridurre il rischio degli investimenti delle aziende italiane nel continente africano e cercare in qualche modo di accompagnare questi investimenti perché le nostre aziende si possano posizionare bene in questi paesi. Quindi proprio, diciamo, niente di nuovo sotto il sole. E il Piano Mattei ha una cabina di regia e dentro appunto ci fanno parte, a parte tutte le partecipate statali, anche una serie di altri soggetti che vedete qua. È stata stilata una prima lista di paesi e come li vedete sono tutti paesi che principalmente forniscono gas liquefatto o comunque idrocarburi all'Italia, con qualche eccezione. I settori, anche qua è interessante perché si parla di istruzione, formazione, sanità, acqua, agricoltura, ma soprattutto energia e infrastrutture. Infatti abbiamo visto che tra i primi progetti finanziati e tra i più grandi ci sono dei grandi progetti energetici e tra un po' ci arrivo. Quello che è successo nell'ultimo periodo, quindi lancio del Piano Mattei 2022, si fa un primo summit appunto con i rappresentanti di 46 paesi del continente africano a Roma l'anno scorso, a gennaio, e si programma il nuovo, però si inizia a parlare di, come dire, nel contesto del Piano Mattei, nel quadro del Piano Mattei, continuiamo a vedere nuove iniziative. Ad esempio c'è tutto il caso del nuovo progetto MEDOR, che non so se voi conoscete o ne avete sentito parlare, ma MEDOR nasce come fondazione di Leonardo S.p.A. e diventa con questo governo appunto fondazione per l'Italia, perché all'improvviso cambia la sua funzione e diventa uno strumento per proporre nuovi accordi di partnership pubblico-privato nel Medio Oriente, nel Mediterraneo, nell'Africa subsahariana. Quindi vediamo che questo Piano Mattei inizia ad allargarsi verso una zona che è una zona che, su cui stiamo tenendo gli occhi tutte e tutti, proprio per quello che sta succedendo negli ultimi anni, e appunto dal genocidio di Gaza in avanti. Si firmano anche accordi energetici importanti, ad esempio con l'Arabia Saudita, anche lì andiamo a vedere si parla di produzione di idrogeno nel quadro del piano Mattei, e quindi in qualche modo si capisce che anche produrre idrogeno e ammoniaca in quella regione poi prevede come piano finale il trasporto di questa energia, non si sa in che forma, probabilmente liquefatta, verso l'Italia e verso questa dorsale dell'idrogeno che SNAM appunto vuole proporre, vuole costruire, cioè che sta, e di fatto ha già presentato il progetto e lo dovrà iniziare a costruire a breve. E quindi è un progetto, cioè questo del piano Mattei, che viene discusso a porte chiuse, i soggetti che partecipano sono quelli che abbiamo visto prima, sicuramente non c'è un coinvolgimento né sul lato italiano né sul lato del continente africano delle popolazioni direttamente interessate, e il tema è sempre lo stesso, cioè prendere le risorse e portarsele a casa. A beneficio di chi? Sicuramente non di noi, o di voi, cioè di voi anche che, come dicevate stamattina, vi sentite voi stessi sotto assedio, e così succede in tanti altri contesti in Europa. Il punto è che questo assedio è molto più largo, coinvolge altre popolazioni che sono già state sacrificate, depredate per gli ultimi secoli e che hanno contribuito le loro risorse a costruire il nostro benessere, quello che moltissime persone non vogliono mettere in discussione. Quindi è un modello che in qualche modo è molto pericoloso, e se non si capisce esattamente come si inquadra, secondo me si può anche rischiare di fare forse delle valutazioni che tengono al centro le nostre necessità, ma non necessariamente allargano lo sguardo al resto del pianeta, a chi lo abita e a chi noi stessi abbiamo contribuito a depredare per moltissimo tempo, troppo tempo mi viene da dire. Quindi, quali sono le false soluzioni perfette per questa situazione in cui stiamo vedendo rilancio dell'industria pesante, rilancio dell'economia di guerra, rilancio dei combustibili fossili? Idrogeno e CCS sono proprio top nella lista, nel senso che sono esattamente il tipo di soluzioni che possono accompagnare questo tipo di traiettoria politico-economica che sancisce un futuro che è assolutamente ad alta intensità energetica e che ha bisogno soprattutto del modello centralizzato di produzione di energia di cui abbiamo parlato fino a poco fa. Quindi è proprio quel modello lì che serve per questo tipo di evoluzione, diciamo. Quindi cerco di andare verso la conclusione. Il punto centrale, secondo me, quando si guarda ad esempio alle grandi infrastrutture che bisogna costruire, che ad esempio la narrazione sull'idrogeno dice che può accompagnare benissimo l'espansione delle grandi rinnovabili, anzi l'idrogeno ci serve perché ci serve un vettore che possa stoccare l'energia prodotta con le rinnovabili nel momento in cui ne produciamo troppa e che possa essere usata quando ne produciamo di meno. Del CCS ci viene detto che comunque ci serve perché se si vuole andare in una direzione verso l'economia dell'idrogeno, ad esempio, l'idrogeno verde sarà difficile riuscire a produrlo nelle quantità che si vorrebbero produrre, e quindi bisognerà produrre idrogeno utilizzando varie fonti, non solo anche qua rinnovabili, perché ovviamente idrogeno verde significa installare dei grandi impianti di rinnovabili per la produzione di idrogeno, che quindi aggiunge stress allo stress che già stiamo vivendo. Ma produrre idrogeno con CCS significa che lo continuiamo a produrre usando il gas fossile, con la promessa che cattureremo la CO2 e riusciremo a stoccarla per sempre in questi giacimenti che Eni stessa vuole sviluppare nell'Alto Adriatico, cioè i vecchi giacimenti che oramai sono esausti e che all'improvviso hanno una nuova funzione, bellissima nuova funzione. Sullo sfondo di tutto questo cosa c'è? Che le infrastrutture sono la base necessaria, quindi non è un caso che si insiste sulla costruzione del corridoio sud dell'idrogeno o del progetto CCS di Ravenna con tutta la rete di trasporto, e che si insista sul fatto che servono risorse pubbliche per costruire questi progetti, perché quella lì diventa la base per costruire dei mercati. dell'idrogeno e della CO2, e il vero interesse ovviamente sta lì soprattutto per le aziende che gestiscono queste infrastrutture. Quindi io adesso forse non ho il tempo di entrare nel merito di tutto, però è interessante perché ad esempio il progetto CCS di Ravenna viene proposto assieme da SNAM e ENI, ed è un progetto che ha fasi successive estremamente ambizioso, perché non so quanto voi conoscete della cattura e stoccaggio della CO2, ma è una tecnologia ben matura che si sta sperimentando da più di 50 anni e ha raccolto 50 anni di fallimenti uno in fila a quell'altro. Cioè, puntualmente le grandi aziende usano la CO2 per principalmente fare nanostory recovery, cioè per spingere la CO2 sul fondo dei giacimenti quasi esausti e tirare fuori quello che è rimasto del gas o del petrolio che vogliono estrarre. Dopodiché, finita la fase pilota, che è appunto questa, il progetto chiude, quindi finanziamenti pubblici, fase pilota, non è economicamente sostenibile, lo chiudiamo, e così a ripetizione a catena in tutti i luoghi del pianeta. L'unico, per gli unici progetti che sono effettivamente funzionanti, stanno stoccando, sempre con il punto di domanda del sarà uno stoccaggio davvero permanente o ci saranno fughe, ci saranno le varie ed eventuali che sono tantissime, e lo dicono tutti gli esperti che conoscono bene questa tecnologia, e stoccano circa 1 milione di tonnellate di CO2 l'anno. L'ENI invece inizia con una fase sperimentale, profilo medio-basso, diciamo 25.000 tonnellate l'anno, che è pochissimo, lo fa senza valutazione degli impatti, perché comunque è sempre una situazione di emergenza, per cui anche questo risponde alla sicurezza energetica, non serve fare la valutazione degli impatti. La legge tra l'altro dice è ok, cioè abbiamo questa esenzione per progetti piccoli, sperimentali, e dopo la fase sperimentale direttamente si passa a 4 milioni di tonnellate, una cosa che praticamente non fa nessuno al mondo. Successivamente si passa a livelli ancora più alti, il tutto in un contesto che voi sapete benissimo, quella zona lì è stata colpita da ripetute alluvioni, e soprattutto tutte le previsioni sui cambiamenti climatici, l'innalzamento del mare, ci dicono che è destinata ad andare sott'acqua. Ma lì ci facciamo queste infrastrutture nuove oggi, che vincolano completamente quel modello produttivo. Corridoio su dell'idrogeno lo vedrete dalle slide, perché non ho tempo di parlarne, però vi dico che da poco è stata lanciata questo statement internazionale in cui organizzazioni del continente africano, del continente europeo e su scala globale hanno detto che questo è un progetto neocoloniale, non si deve fare, è assolutamente la continuazione del modello coloniale che ancora persiste, dello stesso schema di relazione, di struttura, di potere, e quindi cioè, non si vuole utilizzare l'idrogeno verde e la narrazione appunto di questa futura transizione a un'economia più pulita per perpetrare un modello che è estrattivo e ingiusto. E riflessioni finali, secondo me appunto lo sguardo sul contesto è assolutamente importante, perché ci fa capire appunto qual è la direzione verso cui soprattutto le principali corporation italiane e i governi vogliono andare. Il tema del riarmo è assolutamente collegato a quello dell'industria fossile, perché sono due tipi di industria che vanno mano nella mano, e sempre di più in futuro. Stamattina qualcuno citava Leonardo, effettivamente cioè sul tema delle infrastrutture critiche, della cyber security eccetera, è un tema che riguarda assolutamente le infrastrutture energetiche, soprattutto di un modello centralizzato, e soprattutto se si parla di idrogeno, se si parla di ancora di fossili, di CCS eccetera. E forse il tema veramente centrale è capire se questa è una fase in cui c'è un nuovo estrattivismo che in qualche modo si sta rigenerando e si sta riproponendo in una chiave diciamo green, e quindi anche tutta il tema delle grandi rinnovabili rientra perfettamente dentro questo schema, non è assolutamente in competizione con questo. È vero, si stanno creando delle nuove zone di sacrificio, però la domanda vera è quali sono i passi, quali sono le pratiche che dovremmo iniziare a mettere in piedi per andare verso un modello di transizione che sia giusta e che sia anche decoloniale, perché voi, cioè stamattina, continuo a dire stamattina, ma in realtà poco fa, continuavo a sentire parlare appunto di colonizzazione, perché è vero, c'è un tema di colonizzazione interna, ma precedente a questo, che modello c'è? Cioè, il modello di prima, quando ancora i nostri territori non erano sotto attacco delle grandi rinnovabili, che modello era? Che modello è quello? E il punto, secondo me, sta proprio qua. Cioè, siamo capaci di costruire una critica che tenga conto di questo e che riconosca dove anche noi, magari in maniera inconsapevole, e diamo per scontate alcune cose che forse non sono scontate, e quindi anche il tipo di proposte che facciamo non tengono conto dell'impatto globale del nostro modello di vita. E penso che la sfida sia un po' questa, cioè come si riesce a mettere avanti questo tema qua, come si riesce in qualche modo a creare anche un legame di solidarietà, come si mette in discussione quella struttura di potere che non è che non ha nomi e cognomi, perché, ripeto, le aziende sono sempre quelle, cioè se parliamo di SNAM, se parliamo di ENI, SNAM nasce dal gruppo ENI, e questi sono i soggetti che oggi continuano ad essere centrali al contesto che noi stiamo attraversando. E chi vive in Sardegna lo saprà, ci sono grandi progetti di produzione di energia eolica, eccetera, i proponenti chi sono? Sono anche queste aziende qua. Quindi secondo me c'è questo tema, e poi c'è un tema che riguarda proprio le pratiche, cioè che tipo di pratiche possiamo mettere in campo noi che tengano conto sia della situazione che stiamo attraversando, quindi questa, diciamo, contrapposizione tra zone di sacrificio e il fatto che c'è sempre qualcuno più in alto che sceglie che qualcuno può essere sacrificato, e questa relazione tra periferia è, chiamiamola metropoli, che peraltro accomuna tutto il pianeta. Cioè noi stiamo vedendo qui delle dinamiche che sono le stesse in altri luoghi del nostro pianeta. E quindi il mio, diciamo, lo stimolo che vorrei dare, mi scuso se ho preso qualche minuto in più, va proprio in questa direzione qua, cioè perché o ci salviamo tutti o non si salva nessuno, no? E quindi il punto è sempre questo, cioè c'è chi dice o si liberano tutti o non si libera nessuno, finché non tutti sono liberi nessuno è libero. E quindi se questo è un po' l'orizzonte che riusciamo a tenere, secondo me probabilmente lo stimolo anche per la discussione dopo va in questa direzione qua. Vi ringrazio.